Buongiorno a tutti voi, è bello rivedervi tutti perché in questo periodo di feste c'è stata un po' la dispersione di tanti di voi che per tanti motivi non avete partecipato agli incontri. Comunque stamattina abbiamo questo brano che conclude praticamente tutte le lezioni che abbiamo fatto su Timoteo, e difatti è l'ultimo brano che si trova in Seconda Timoteo 4, dal versetto 16 al versetto 22. E leggiamo dal versetto 16, dice: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei cieli dei secoli, la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca, Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto. Trofino l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti saluta Eubolo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito, la grazia sia con voi. Ho dato un titolo a questo brano, Apologia. Sapete che significa apologia? Forse avrete sentito apologia di reato. Apologia vuol dire la difesa. Si usa in modo, diciamo, distorto quando si dice apologia di reato, perché si vuole a tutti i costi difendere un reato commesso. Ma qui non si parla di questo, perché il significato originale dice discorso in propria difesa. Infatti proprio il termine tecnico era usato nelle corti giudiziarie greche, e l'Apostolo impiega questo termine proprio nel versetto 16, perché se noi lo leggiamo nella lingua originale dice: nella mia prima apologia nessuno si è trovato al mio fianco. Dice proprio questa parola, nella mia prima apologia, per cui dice: e tutti, ma tutti mi hanno abbandonato e ciò non venga loro imputato. Anche se diciamo l'Apostolo era un grande conoscitore di tante cose e soprattutto perfettamente in grado di gestire la propria difesa, sentiva tuttavia che cosa? Da queste parole esprime che mancava la solitudine, che c'era la solitudine. Nel fare questo senza alcun appoggio, lui si difendeva e non aveva qualcuno che lo appoggiava. E in quell'espressione tutti mi hanno abbandonato, è tanta tristezza, c'è tanta tristezza. Paolo ci fa comprendere il suo sentimento che provava, ma soprattutto qualcosa che era nel suo cuore. E questo non era una cosa simpatica. Sentiva qualcosa che mancava, sentiva un sostegno che mancava. Infatti vi sono dei momenti in cui ogni credente, non solo Paolo, ogni credente ha bisogno di aiuto. Quante volte ci siamo sentiti nel bisogno di aiuto? Non è mai successo? Che avete forse anche pensato, mi hanno tutti abbandonato. Non solo Paolo, a tutti è capitato questo. Come dimostra questo brano? Infatti, persino Paolo si trova nella situazione in cui aveva disperatamente bisogno dell'aiuto di altri credenti, di altri che simpatizzavano con lui, che credevano come lui, che amavano il Signore come lui. Pensiamo a una cosa, ci possiamo anche fare delle domande. I credenti erano degli avvocati? No. I credenti erano dei conoscitori delle leggi romane? No. Lui aveva bisogno di qualcuno che gli fosse vicino. Questo era il suo bisogno. Il suo rammarico lo vediamo anche nel versetto 10, precedente a quello che ho letto stamattina. Il versetto 10 che cosa parla? Parla di Dema. Dema era uno dei suoi stretti collaboratori. L'ho abbandonato, dice. Mi ha abbandonato perché ha amato il mondo. Che cosa è successo a questo Dema? Ha amato i piaceri della vita. Dema molto probabilmente si è unito a Paolo e nella seconda, diciamo, prigionia, perché nella prima prigionia non c'era lui, ma in questo lasso di tempo Dema si è unito a Paolo, veniva molto probabilmente, sicuramente, da fuori, non conosceva Roma e ha visto Roma, i fasti di Roma. Ha visto l'andazzo di quello che questa grande città, pensate che si dice appunto Roma Caput Mundi, era veramente una capitale del mondo, perché c'era tutto, di più. E questo ci fa pensare che questo uomo, Dema, era stato colpito e affascinato e rapito da queste cose. Questo ci fa pensare anche a noi, perché questo tema era un seguace di Paolo, un credente, ed era stato, se così possiamo dire, preso di queste cose. Era stato rapito proprio da queste cose terrene, soprattutto dai piaceri della vita. E questo ci deve far pensare anche a noi, di stare attenti. Nel suo descrivere il suo sentimento in questa circostanza, Paolo soprattutto, questa sofferenza, era una sofferenza estrema, Paolo svela tre aspetti fondamentali che sentiva dentro il suo cuore: la solitudine, il sostegno ricevuto dal Signore e la certezza assicurata. Ricordando quanto afferma appunto l'Apostolo, proprio sempre nello stesso capitolo, al versetto 7, che cosa dice Paolo al versetto 7? Perché lui era convinto che questa fosse stata l'ultima lettera che avrebbe scritto. Lui dice proprio: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Dice: sono arrivato al traguardo, sono arrivato alla fine. E questo che sto per dire sono le ultime parole, ma sono importanti affinché voi ne potete trarre tesoro. La solitudine, sapete che la solitudine, come appunto Paolo ne soffriva e l'abbiamo visto come, non è la prima volta che troviamo qualcosa di scritto a riguardo alla solitudine. C'è un episodio, non so quanti di voi si ricordano, cosa avvenne nel capitolo 5 di Giovanni. Gesù si trova dove? Alla vasca di Betesda. E qui succedeva qualcosa di particolare. Dice, la scrittura dice, là c'era un uomo che da quanto tempo? 30 anni era infermo. Non era un giorno, era tanto tempo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? Beh, sembra una domanda superflua, uno sta lì alla vasca di Betesda dove si verificavano delle guarigioni, era ovvio, no? L'infermo rispose al Signore, Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro scende prima di me. Che cosa ci fa pensare questo? Ci fa pensare che siamo soli, che quando siamo soli non abbiamo un aiuto pratico, non abbiamo qualcuno che ci fa fare delle cose. In questa circostanza Gesù non lo mette nella vasca, però dice, Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e ha preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Tante volte noi pensiamo anche questo. Quando ci troviamo in difficoltà, dice perché il Signore non c'è subito e ci guarisce e ci mette in condizione di andare avanti. Forse c'è qualcosa che dobbiamo imparare quando succedono certe cose. Forse ci succedono qualche cosa perché forse dobbiamo imparare a ricevere e anche a dare un aiuto pratico. Questo è quello che il Signore vuole. Abbiamo bisogno di quella persona cara che ci sia vicino, un po' quello che è successo a Paolo. Quella persona cara era Dema, che l'ho abbandonato. Abbiamo bisogno di aiuto quando i nostri cari devono allontanarsi per svolgere il loro ministero. In questo caso Paolo fa riferimento a Crescente e a Tito, che si erano allontanati da lui perché erano andati a ministrare nelle chiese che lui le aveva mandate. Gli sarebbe fatto comodo, disse, ma lui ha detto è meglio che vanno lì perché è più importante. Abbiamo bisogno di aiuto quando dobbiamo svolgere un ministero per il Signore. Le volte siamo in difficoltà, dobbiamo preparare delle cose, un messaggio, mi capita a me, o dei studi. E ci sono dei momenti che tu hai bisogno che qualcuno magari si svolga qualcosa al posto tuo. Paolo non si limitava, ministrava, cioè ammetteva il suo ministero anche quando era in prigione. Non si poneva dei limiti. Non diceva, ma io sono impossibilitato, sto qui e mi metto a evangelizzare. Non ci sono i presupposti perché sto soffrendo. Abbiamo bisogno di aiuto quando ci mancano degli oggetti personali. Paolo dove si trovava? In una cella, buia, fredda, umida. Aveva bisogno di cose concrete, pratiche, dei vestiti, delle cose che degli indumenti che lo potessero tenere caldo. Paolo non era neanche in buona salute, lo sappiamo, che non stava bene anche. Abbiamo bisogno di aiuto quando gli altri ci oppongono attivamente, ci fanno del male e ci creano delle difficoltà. Avete mai pensato in quale stato ci sentiamo e ci domandiamo quanti credenti voltano le spalle ai cristiani? Quanti iniziano a criticare, a spettegolare, a mormorare, a lamentarsi e a opporre agli altri per i propri vantaggi. Succedono queste cose. Purtroppo succedono queste cose. Abbiamo bisogno di aiuto quando siamo abbandonati da tutti gli altri e ci sentiamo soli. È la cosa più brutta questa, la solitudine. Il punto è, tutti abbiamo la necessità concreta a cui a volte non possiamo supplire da soli, non ce la facciamo da soli. E le cause sono tante. Cause della malattia, della povertà, dell'età, dell'indisponibilità di accesso, delle carenze di mezzi e di moltissime altre cose, che potremmo fare un elenco. Essendo credenti, dobbiamo chiedere aiuto agli altri credenti. Dobbiamo farlo. E quando sono loro ad avere bisogno, noi dobbiamo soccorrerli. È una cosa reciproca. Non possiamo solo ricevere, ma dobbiamo anche dare. Per cui questo è un insegnamento fondamentale come vita di cristiani che noi dobbiamo affrontare e mettere in pratica. Adesso c'è il secondo punto importante che noi vediamo in questo brano, il sostegno vero. Nel verso 17 leggiamo: il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, dice Paolo, affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalla fauce del leone. Anche se Paolo era da solo durante questo processo, non gli mancò il sostegno, perché il Signore, dice, mi ha assistito. Non gli mancò il sostegno. Come abbiamo cantato stamattina? Il secondo canto, com'era?
Il vento
porta
forte.
Il mare è in burrasca. La vita è così. Ma ho il suo sostegno. Ma il suo sostegno. Questo era il pensiero anche di Paolo. Una situazione drastica, drammatica, non di poco conto. Ma ho il sostegno, dice. In questa circostanza si era avverata una cosa molto importante, una promessa fatta da, e che noi la ricordiamo quando leggiamo in Ebrei, capitolo 13, versetto 5, dice proprio questo, dice: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, ma siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Che cosa voleva dire? Che noi diamo importanza a tante altre cose, ci lamentiamo sempre: mi manca questo, mi manca quell'altro, e il Signore dice: io sarò con te in ogni circostanza. Perché se noi vediamo, parliamo della nostra vita, ci mancherà sempre qualche cosa. Sempre qualche cosa ci manca. Ma se avessi, se potessi, ma non consideriamo che Dio ci è vicino, è con noi. Il Signore Gesù stesso conosceva l'abbandono. Come poteva essere questo? Come faceva a conoscere l'abbandono? Matteo, ricorda il capitolo 27-46, parole di Gesù. Verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani. Che cosa vuol dire? Cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? anche Gesù ha provato questa cosa, l'abbandono. Ma non avrebbe mai permesso, Gesù non avrebbe mai permesso che i suoi servi facessero una tale esperienza. Quindi egli stesso al fianco di Paolo nel momento della prova. Paolo l'ha sentito questo, non l'ha scritto tanto per scrivere, ma ha sentito questa vicinanza, ha sentito di essere con Gesù in quel momento. E lo dobbiamo avere anche noi, se abbiamo questo rapporto vero, forte, col Signore. La parola espressa mi ha reso forte, dice Paolo, letteralmente l'Apostolo fu fortificato in tempo di grande bisogno, di grande difficoltà. Fu rivestito di forza, specialmente per predicare il Vangelo durante il processo. Cioè lui non solo è comparso davanti ai giudici che lo accusavano di essere un sovversivo, di volere mettere sotto sopra quello che erano le regole romane, e lui che si difendeva ha testimoniato, ha dato il messaggio della salvezza. Infatti il messaggio era stato comunicato in maniera diretta e senza impedimenti. A chi? A un tribunale pagano. Aveva ascoltato il messaggio della salvezza in un modo libero, tranquillo. Ci potevano essere stati degli impedimenti? Forse tante volte noi pensiamo soprattutto alle malattie. Paolo non era in buona salute, come anche Timoteo. Vi ricordate Timoteo? Che cosa ha detto Paolo? Dice, bevi ogni tanto un po' di vino per il tuo problema allo stomaco. Anche Trofino dice che lo aveva lasciato a Mileto perché non stava bene. Ma perché queste malattie? Perché Paolo non poteva guarire queste persone? Perché lo ha fatto in altre circostanze. Perché sicuramente queste situazioni e tante altre non venivano usate per un proprio, diretto piacere, ma perché dovevano imparare anche a fare cose con la difficoltà. Dovevano essere degli esempi anche a altri. Dovevano essere quelle persone che dimostravano che anche con la difficoltà potevano portare avanti il servizio. L'Apostolo aggiunse, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il leone ruggente che girava intorno a lui fu questa volta ridotto al silenzio. Satana non poté impedire nemmeno per un solo istante che la predicazione fosse impedita. E questa fu pienamente compiuta. Perché Paolo ha testimoniato anche ai carcerieri, ai carcerati, dove lui si trovava. Ha sempre svolto la sua attività apostolica. Quello che lui era stato demandato. Il terzo punto, la certezza di Paolo. Nel capitolo 4, al versetto 18, leggiamo: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia gloria nei secoli dei secoli. Amen, dice Paolo. Paolo ha fiducia, ha una fede forte, che colui che era al suo fianco, perché lui lo ha sentito che era al suo fianco, nei momenti di bisogno, e che per sua disposizione sovrana l'aveva liberato dalla fauce del leone, avrebbe continuato a perseverare il suo servizio fino alla fine. senza impedimenti. L'Apostolo stesso non aveva paura della morte, ma desiderava essere liberato da ogni azione malvagia. La mancanza del proclamare pubblicamente il Vangelo sarebbe stata, secondo l'Apostolo, un'azione malvagia. Stava dicendo, in poche parole, lontana da me l'idea di fermarmi a evangelizzare. Questa per Paolo era un'azione malvagia, qualcosa che lui non desiderava fare, ma che era il compito da svolgere. Troviamo anche l'espressione «mi salverà». Paolo non era salvato? Perché dice questa parola? L'espressione «mi salverà» significa portare al sicuro. Qui perciò, anche con un linguaggio diverso, Paolo sta esprimendo di nuovo la verità, quello che era scritto nel versetto 12 del primo capitolo di Timoteo. Anche, dice, per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché io so in chi ho creduto. Abbiamo cantato stamattina, e so perché cammino. E lui dice, e sono convinto che egli mi ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Nel canto che abbiamo fatto dice, so perché cammino, vuol dire che vivo fino al traguardo, fino a quel giorno in cui il Signore mi chiamerà. Questa era l'idea, il pensiero forte di Paolo, il pensiero che lo ha contraddistinto, ma soprattutto che l'ha fortificato e che lo ha reso una persona veramente efficace nelle mani del Signore. Pensate il termine usato da Paolo al versetto 18, regno celeste. Sapete, questa affermazione non esiste mai nel Nuovo Testamento, non c'è. Fate una ricerca, regno celeste non esiste, ma è molto simile al regno dei cieli. Questo sarebbe proprio una cosa importante, perché questo sarebbe nella mente dell'Apostolo tutta la lode che deve essere data a colui che lo ha fortificato, protetto e soprattutto accompagnato. Perché si è sentito accompagnato da Gesù. Il regno sarà per la manifestazione e la gloria di Cristo. In conclusione, Paolo salutò gli altri credenti senza alcuna vena di gelosia, perché amava tutti e si preoccupava per tutti. Nelle ultime parole di questa lettera fa menzioni di quanti fratelli e sorelle che erano stati suoi collaboratori, erano stati a stretto contatto con Paolo, avevano fatto delle cose insieme e si erano veramente uniti in un unico spirito. Citandoli, dava loro un segno indelebile di affetto e di riconoscenza. Era un segno di stima che Paolo faceva a queste persone e sicuramente li raccomandava a proseguire su quella strada che loro avevano visto e avevano praticato insieme a lui. I credenti devono sempre dimostrare interesse personale per gli uni e per gli altri. È fondamentale, lo dimostra Paolo con praticità. Non soltanto perché ha scritto alcune cose, ma perché lui le ha praticate. Quando vediamo questo e analizziamo questi scritti, questa è una lezione. È una lezione che possiamo apprendere dalla conclusione delle epistole che Paolo fa alle chiese. proprio con questa epistola, con questo messaggio e la conclusione, perché da lì a poco Paolo sarebbe morto, sarebbe andato col Signore. Paolo infatti mandò sempre i saluti dei credenti che erano con lui, salutò sempre i credenti delle chiese a cui serviva e dice sicuramente ricordatevi, con queste parole lui dice ricordatevi di queste cose, ricordatevi di queste parole che furono le ultime scritte proprio da Paolo. Concludo con questo che è scritto in Efesini 2, 7, 9, dice, per Dio, praticamente, per mostrare ai tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, cioè non viene da voi, ma il dono di Dio. E Paolo sta dicendo queste cose, ricordatevi che questo è un dono di Dio, non è virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Il Signore ha voluto proprio mettere come un sigillo, se così possiamo dire, ha dato un segno forte nella persona di Paolo e specialmente in questo momento così doloroso per Paolo, per dimostrare una fede forte, sincera, nonostante le circostanze non erano favorevoli, non si è fermato. Concludo, preghiamo per questo, per questa bella lezione che Paolo ci ha lasciato, per questo ricordo che Paolo ci ha lasciato, che noi lo possiamo mettere in pratica. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché Paolo ha voluto dimostrare che nulla è impossibile, che tu sei veramente con chi ha riposto fede in te. Signore, grazie per tutto questo, grazie per il bell'esempio di Paolo, grazie perché ancora oggi tu ci ricordi dell'opera tua, l'opera che non si è fermata e che continua, e soprattutto sapendo che tutto questo non è per le nostre capacità, ma per la volontà tua, perché tu hai stabilito questo. Nel nome di Gesù. Amen.